il movimento Nodav, e ha scritto molte cose rispetto alla storia della Valsusa. Faceva parte di un libro, ha coordinato un libro che si intitolava Travolti dall'alta velocità del 2006, che è un libro seminale che è stato molto importante in seguito per quello che c'era scritto, per chi l'aveva scritto. Il secondo autore è Marco Aine, un antropologo che ci presenterà un libro che ha pubblicato lo scorso anno, che è una ricerca antropologica su cosa è capitato in Valsusa, che si intitola Fuori dal tunnel. E il terzo autore è Luca Mercalli, che non ha bisogno di presentazioni, ci tenevo però a dire che proprio in questa settimana è stato nominato nella commissione scientifica dell'ISPRO, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Non mi dilungo, lascio la parola a loro perché hanno molte cose da dire, faremo un giro di presentazioni, poi ci sarà spazio per le domande, per gli stimoli.
Grazie, comincio io con un dato autobiografico. Sì, è vero, bisognava applaudirlo, è stato bravo. Io in tutti questi anni, pur non essendo valsusino, perché le ragioni che mi hanno portato a occuparmi di Val di Susa sono delle ragioni tutte cerebrali, nate tanti anni fa, torinese, più cittadino che mai, con qualche nostalgia, anzi, della vita in città, devo ammettere. Però, come dice il libro di Marco Aime, che mi fa l'onore di parlare anche del mio impegno politico di tanti anni fa, ho scelto la Val di Susa sia per l'impegno politico, perché mi sembrava una zona modello, una zona campione, e gli anni successivi hanno dimostrato che era molto vero, ma anche come storico mi sono spesso occupato di Val di Susa, sempre con quello stesso spirito, non tanto per amore dei luoghi, ma proprio per la estrema significatività di una zona con queste caratteristiche. Quindi, per queste scelte mi è venuto moltissime volte in questi anni di fare delle chiacchierate col pubblico in questa valle. E in queste chiacchierate conservo due ricordi, uno bellissimo e uno molto meno. Quello bellissimo è la famosa notte di Venaus dell'8 dicembre 2005, quella in cui, non ho bisogno di citare me stesso, cito Marco Revelli, che non manca mai di dire il più bel convegno a cui abbia mai partecipato nella mia vita, dice sempre Marco. Perché? Perché ognuno parlava delle proprie competenze, c'era un pubblico enorme, come molti dei presenti sanno, assetato di quelle competenze, ed è stata un'esperienza straordinaria, sotto la neve, con un numero altissimo di persone, e ognuno di noi che poteva parlare di ciò di cui voleva parlare, e soprattutto di ciò che sapeva. E ricordo, non brutto, bruttino, è di qualche anno prima, ed è la presentazione di una rivista, non ricordo neanche bene. So che mi aveva molto colpito il fatto che a un certo punto una persona del pubblico intervenne e disse: compagno, ma se tu non studi per favorire la lotta di classe, cosa fai lo storico a fare? E la cosa mia, tra l'altro, incontrando un po' di consenso nel resto, sì, funziona ancora. E la cosa mi amareggiò parecchio, e devo dire che in quella circostanza non avevo ancora fra le mani una frase bellissima scritta da un non storico, che è Gianrico Carofiglio, che nel 2014, in un libro relativamente recente, ha scritto: il rischio di avere una buona ipotesi dei fatti è che questa ci piaccia troppo. Allora andiamo alla ricerca esclusivamente di quello che la conferma, senza vedere quello che potrebbe smentirla. Ecco, questo è il punto. Il libro a cui dedico oggi solo qualche cenno, perché è un libro un po' particolare di ricerca, come adesso dirò, è un libro che è scatenato contro la storia utile, quindi scatenato proprio contro quella persona che fece quell'intervento alla fine degli anni 90. Però Venhaus mi aprì gli occhi nel 2005, perché ho pensato, beh, tutto sommato un'utilità, anche se io sono sempre polemico contro la storia fatta con gli affetti, contro la storia utile, contro la storia predittiva che cerca di pescare nel passato degli elementi per prevedere come andranno le cose nel futuro. In un mio libro precedente la scrittina iniziale che si mette prima del frontespizio è una citazione di Altan, che mi è molto cara. Altan, con i suoi soliti due personaggi nariciuti, dice, uno dei due dice, la storia insegna, e l'altro dice, ma stia zitta quella che ha tutto da imparare. Ecco, io mi identifico in questa frase di Altan, quindi si può capire quanto per me sia fondamentale la storia ben fatta. La storia ben fatta, e Venhaus mi insegnò che l'utilità era dimostrare l'uso politico della storia da parte degli altri. Sono loro che fanno un uso politico e falsificante. In quell'occasione mi tornò comodo parlare male di quelli che continuavano a citare Cavour e il traforo del Freius, che non si sarebbe mai fatto se si avesse avuto la stessa mentalità che hanno in ottavo oggi. Ecco, quella è storia utile, ma utile per dei falsificatori professionisti, perché non ha nessun senso fare questo parallelo, e loro lo fanno, non sono sempre sicuro sapendo di mentire, sono davvero convinti che le cose siano andate così. Questo libro è un libro un po' particolare, perché è una raccolta di tutte le prefazioni e le postfazioni che io ho scritto negli anni scorsi. Sono postfazioni e prefazioni o a grandi studiosi che hanno avuto un ruolo in linea di massima nello smentire delle credenze correnti in temi di storia. Non so, c'è una prefazione a Hobsbawm, uno studioso inglese molto noto, che ha sbugiardato i caratteri nazionali, ha spiegato come la tradizione sia stata inventata, oppure c'è una postfazione a un austriaco, che è Walter Pohl, che ha smentito completamente l'identità nazionali. Stessa cosa un americano molto bravo che si chiama Patrick Geary, che ha spiegato perché si vadano a collocare sempre nel Medioevo le origini di tutte le cose che fanno comodo. Perché? Perché il Medioevo è poco conosciuto, a parte essere buio nella conoscenza comune, è poco conosciuto, quindi se metti lì una cosa e dici che le origini sono medievali, probabilmente nessuno ti sa smentire. Oppure c'è un pezzo dedicato a Jacques Le Goff, che è stato uno che più di altri è riuscito a dimostrare come l'impegno civile consistesse proprio nella storia senza scopi. Oppure un tedesco, Hagen Keller, che ha dimostrato che i comuni italiani hanno indubbiamente dato un contributo agli esperimenti di tipo democratico, però non bisogna affatto pensare che fossero il tempio della borghesia trionfante, perché tali non erano, erano per lo più aristocratici. Dopodiché la maggior parte però sono dedicati, postfazioni e prefazioni sono dedicate a lavori di giovani. Lavori di giovani che studiando sul campo con molto impegno e con quella tenacia un po' talebana che caratterizza chi si è messo da poco a fare un certo mestiere, molto spesso non dispiegano appieno il significato, il rilievo culturale complessivo che hanno le loro ricerche su singoli luoghi. Perché si chiama Soglie? Si chiama Soglie perché un grandissimo critico letterario strutturalista francese, che si chiama Gérard Genet, ha definito che cosa sono le soglie in letteratura e in generale nella saggistica. Le soglie sono appunto prefazioni, postfazioni, testi di contorno, eccetera. Io mi sono molto ispirato a lui. Mi sono molto ispirato a lui nel confezionare questo prodotto, che tra l'altro, leggendo Genet, mi sono convinto come lui avesse perfettamente ragione nel dire molto spesso l'autore si cala troppo nel suo contenuto, nel suo oggetto. le soglie sono utili perché qualcuno un po' più esterno, pur competente su quegli argomenti, ma un po' più esterno, sia in grado di spiegare a un pubblico più vasto qual è la rilevanza delle dimostrazioni che sono contenute nelle pagine di un certo libro. E questa è la gran parte delle pagine del mio sogno è dedicato appunto a questa esplicitazione, questo avvertire il lettore che molti luoghi possono essere studiati senza eccesso di amore deformante. In questo libro i luoghi della Val di Susa sono poi tutto sommato soltanto quattro, cioè Monte Benedetto, Condove, Rivoli e i Valichi Alpini, che forse contano di più di un singolo luogo. Poi per il resto si parla di Valle d'Aosta, si parla di Albenga, si va dal Canavese ad Acqui, dalla Puglia all'Albania. C'è un pezzo bellissimo, bellissimo non mio, il libro che è stato dedicato all'Albania, proprio sulla tradizione dell'invenzione albanese, in cui la storiografia albanese assolutamente la deriva pessima fino a pochi spunti che stanno nascendo negli ultimi anni, aveva lo scopo fondamentale di dimostrare che tutti quelli che stavano intorno all'Albania erano cattivi. Quasi più una storiografia non di autoesaltazione, come avrebbe detto Hobbes, ma una storiografia di denigrazione dei vicini, no? E gli argomenti prevalenti sono questi: le soglie cercano di esplicitare ciò che può rimanere nascosto, disinteressata un po' in tutti i settori, quella che nel mondo delle scienze dure si chiama ricerca di base, è la cosa migliore. La storia non deve essere predittiva, come ho detto un momento fa, è un'educazione anche, a mio avviso, all'età e alle variabili degli sviluppi possibili. Un'ultima cosa, il fatto di lavorare ad una impresa del genere, che comunque è stata faticosa, cioè cercare un filo rosso che collegasse temi così diversi, è chiaro che il filo rosso è metodologico, cioè un tentativo appunto soprattutto per le scuole di un'educazione alle variabili degli sviluppi possibili che il passato ci offre. È anche un po' una testimonianza della squadra in cui mi trovo a operare. È fondamentale l'equipe, lavorare con degli altri vuol dire lavorare con tante teste, vuol dire tante teste servono a calibrare l'interpretazione dei fatti. Io a questo credo molto, e del resto credo che questo tavolo ci crediamo tutti, che Calli ha una squadra, non c'è dubbio. Aime è il rappresentante di punta di una scuola, che è la scuola di un grandissimo antropologo italiano che è Francesco Remotti, e so che negli anni gli scolari di Remotti hanno sempre detto che cercavano di applicare il sistemone. Il sistemone era quello appunto che ispirava degli indirizzi comuni in una scuola antropologica che è di sicuro la più importante d'Italia. Grazie.
Grazie. Bene, buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie agli amici per avermi invitato. Devo dire che venire a presentare un libro che parla del movimento notario in Val Susa è sempre un po' una questione, anche gran parte delle persone che hanno contribuito a fare questo libro sono qui, per dirle un po' come Mustei Gata Rampie, no? Come si dice in piemontese. Però mi leggo in un certo modo ecco quanto diceva adesso Beppe Sergi, perché anche questo libro è nato proprio da un'esigenza di analizzare non tanto la questione tecnica del che era già stata analizzata da specialisti che hanno competenze che io neanche mi sogno di avere, ma di vedere in che modo il movimento nasce, si organizza e soprattutto come, quali erano state le ricadute nella società, nella comunità della Valle, in particolare della Bassa Valle. Ecco, cioè, perché mi leggo un po' a quanto diceva Sergi, perché ecco, lui prima parlava di storia utile, così, che però poi finisce per essere debole o facilmente attaccabile. Quindi il mio avvicinamento è stato sì all'inizio da simpatizzante che seguiva le manifestazioni così, ma nel momento in cui mi sono messo a fare la ricerca, e l'ho fatta col metodo antropologico, quindi intervistando soprattutto persone coinvolte, sentendone i pareri, cercando poi di vedere quali erano i temi che emergevano, ecco, in qualche modo dovevo un minimo allontanarmi e prendere distanze per avere quella, tra virgolette, minimo senso di oggettività, perché sennò sarebbe stato facile cadere, come dicevo prima, ecco, piegare l'ipotesi iniziale a la realtà, a quella che era l'ipotesi iniziale. Allora, per farla breve, perché poi i temi sarebbero molti, vabbè, la cosa che forse emerge più chiaramente da ricerca fatta è intanto la diversità, soprattutto dagli altri movimenti, e voi anche per un motivo generazionale era ovvio paragonare un po' il movimento Notav ai movimenti della mia gioventù, quindi degli anni 70, dove invece che erano fortemente caratterizzati dalle ideologie politiche ed erano anche movimenti generazionali per certi versi. Quindi il movimento Notav invece si subito delinea come un movimento transgenerazionale e anche transideologico in questo senso, che si poggia le sue convinzioni su dei dati di tipo scientifico empirico, e qui va dato atto, ecco, non lo dico solo perché Beppe Sergi qui, ma a tutto il comitato Habitat, che secondo me è quello che ha segnato tutta la storia del movimento e la diversità del movimento rispetto ad altri movimenti. L'altra domanda che sorgeva spontanea era: di movimenti no trattino qualcosa ne sono sorti molti in Italia? Nessuno. È durato tanto tempo, qui siamo oltre i 25 anni e non è finita, e quindi quali sono le ragioni? Beh, e qui c'è forse anche una specificità sicuramente culturale, forse anche l'habitat, il territorio crea anche delle opportunità diverse, un immaginario diverso, ma c'è anche stata soprattutto la capacità di non chiudersi. Il movimento Notav ha saputo creare rete con altri movimenti o con altri individui. Uno degli slogan che hanno segnato questo percorso è "Valsusini si diventa", no? E quindi il fatto, ecco, di non arroccarsi in una specificità territoriale, ma espandere questa specificità in una serie di luoghi che possono essere ovunque, laddove si condividano certe idee, certe motivazioni. E un altro aspetto interessantissimo è stato quello che la Bassa Valle, che è quella più coinvolta, perché poi a questo punto devo dire ci sono addirittura tre valli di Susa, potremmo la Bassa, l'Alta e Susa, che è un po' una questione a sé ancora, ma la Bassa Valle forse, ecco, si è formata come comunità proprio di fronte alla minaccia, il che a volte viene quasi da chiedersi, ed è una domanda terribile, se abbiamo bisogno della paura della catastrofe per riflettere su cosa sta succedendo. Però ci sono modi e modi. Ecco, qui la riflessione è stata portata avanti ed è anche andata oltre il discorso del treno, del tunnel, perché in valle, lo dico per far ridere perché ci sta un sacco di gente della valle, ma per chi della valle non è, ecco, sono nate un sacco di iniziative rispetto all'acqua pubblica, all'etinomia, quindi un'economia condivisa, chilometri zero, una riflessione sullo smaltimento dei rifiuti, su tutta un'altra serie di temi che portano a un'idea diversa di sviluppo, che non sia quella dominante dello sviluppo come crescita esponenziale, quindi consumo delle risorse indiscriminato. Quindi ecco, la riflessione a partire dalla questione del tunnel si è espansa, ed è questo è stato un altro dei grossi meriti del movimento, si è espansa a tutta un'altra serie di tematiche che vanno al di là e che sono convinto sono quelle che poi resteranno. Comunque questa storia va a finire, rimarranno, perché la Valle di Susa non sarà mai più quella di prima. È una valle che io ho conosciuto da ragazzo, prime volte prime passeggiate, nel 77 ci ho fatto il militare e poi ho continuato a frequentarla da appassionato di montagna, ecco. E però questo senso, ecco, di comunità, di percezione diversa del proprio territorio e quindi anche della propria salute, che è nata in seguito a questa. Ora, non è, adesso detto così sembrerebbe facile, in realtà arrivare a questa coscienza è costato anni di discussioni, anche accesi, dibattiti. Non è da pensare che qui sia tutto rose e fiori, che sia tutto facile, anzi, discussione c'è. Però, ecco, imparare a discutere è stata un'altra conquista. Imparare a discutere e soprattutto a basarsi su dei dati che non siano degli slogan. Perché molto spesso, ecco, oggi la politica viene portata avanti a colpi di slogan, mentre invece opponendo dei fatti si ottiene una credibilità e una solidità maggiore delle proprie risposte. Ovviamente da un punto di vista culturale quello che è anche interessante è vedere come, dicevo appunto, nasce una comunità, ma ogni comunità per nascere ha bisogno anche di crearsi un proprio immaginario, una propria visione di se stessi. Io non amo molto il termine identità, ma in qualche modo, ecco, qui ci si è connessi anche storicamente, soprattutto i ragazzi giovani, anche con la resistenza, si è creato una nuova visione di se stessi. Questo ambiente che prima forse veniva poco percepito, quasi ignorato per certi versi, la Bassa Val di Susa è quasi stata una grossa periferia di Torino che si insinuava nella valle. Questa è una valle anche che ha delle specificità, è una valle che ha una ferrovia da fine dell'Ottocento, che è industrializzata da fine Ottocento, primi Novecento, non è la tipica vallata alpina sperduta, è una valle che ha sempre dialogato con la città, ma che in questa occasione, che ormai dura da più di 25 anni, invece ha saputo, ecco, rileggersi, reinterpretarsi e soprattutto, e qui vorrei concludere, direi che uno dei dati importanti, ecco, prima io ho parlato adesso delle riflessioni a cui porta tutta l'attività del Movimento Notav sull'economia, sul chilometro zero, ma pensiamo anche alle riflessioni sui beni comuni, sulla democrazia diretta, che sono molto importanti. Ecco, dicevo, però quello che credo sia fondamentale è stato il fatto che più generazioni siano riuscite a dialogare, magari anche conflittualmente, ma il conflitto quando è basato sul dialogo è positivo, ma soprattutto ad assumersi il senso di responsabilità. E qui ne parlo proprio nei termini in cui ne parlava il filosofo tedesco Jonas, quando diceva che ogni generazione ha la responsabilità di lasciare il pianeta almeno come l'ha trovato. Bisognerebbe lasciarlo un po' meglio, ma almeno come l'ha trovato. Accade raramente, ecco, qui almeno la gente ha saputo assumersi questa responsabilità pagandone anche le conseguenze, a volte anche in modo pesante. Grazie.
Facciamo dopo.
Ciao a tutti. Questo posto. Larsen è l'effetto che provoca l'amplificazione del cuore ed è anche la piattaforma di ghiaccio che si è staccata 15 giorni fa dalla penisola antartica, grande come la Liguria. Mi sposto un po' di qui. Allora, io voglio subito prendere delle belle sollecitazioni che gli amici hanno lanciato prima di parlare del libro, che tra l'altro non parla di treni. Hai detto una cosa interessantissima dicendo: abbiamo bisogno, come uomini, come l'approccio culturale sempre della catastrofe per svegliarci di fronte a grandi problemi che abbiamo davanti. Forse, e qui arriva la storia, se non la prendiamo col valore predittivo, ma col valore di, chiamiamolo, di insegnamento, cioè di cercare di correggere errori, ecco, l'abbiamo fatto tante volte. Se leggi la storia, ci sono momenti nei quali le catastrofi sono già davanti a noi, le vediamo, ma ci comportiamo in modo da finirci dentro. A me piace molto, io sono ammiratore di Winston Churchill perché portava anche lui il papillon, e chiedo subito a Beppe se condivide questa mia lettura, che io spesso porto nelle conferenze che riguardano i problemi ambientali. Churchill vede la Germania nazista che si arma nel 1934, vede l'ascesa di Hitler e lo esplicita già nel suo Parlamento nel Regno Unito, dicendo: attenti, bisogna fare qualcosa, quello lì si sta armando e non può farlo. Diamogli contro, arginiamo finché si può, 1934. Poi ribadisce nel 1936 con una bellissima citazione, che è quella: ormai questo è salito al potere, baffetto, ha costruito i panzer, ha costruito gli aerei, è chiaro che non lo fa per divertirsi a giocare coi trenini, ma lo fa perché ha in mente di sferrare un attacco all'Europa. E però ormai nel 1936 lui dice: l'era degli indugi e delle mezze misure è finita, entriamo in un'epoca di conseguenze. Non si può certo dire che non avesse avuto ragione, perché nel 1939 vediamo che cosa inizia. Quindi la mia lettura della storia non è quella che abbia valore predittivo, ma quella di imparare da dei punti nodali per capire se, quando abbiamo già gli elementi sufficienti per costruirci dei scenari davanti, possiamo ancora fare qualcosa per non finire dentro delle trappole che già sono esplicite e che qualcuno, come avanguardia, magari rispetto a una massa più distratta, percepisce e dice: attenti, non fatelo, perché poi è tardi. Questo avviene per i problemi ambientali, avviene per questo buco qui e avverrà forse per altre cose. Nel caso della sfida ambientale c'è una sola differenza sostanziale, che mentre tutti gli altri errori che sono stati compiuti nel corso della storia e che hanno avuto delle conseguenze gravi, queste sono sempre state però delle conseguenze temporanee e locali, magari con massacri furibondi, ma comunque temporanee. Dopo si è rialzati e si è continuato. Nel caso della guerra con l'ambiente non se ne esce vivi. Cioè, il danno che noi stiamo iniziando oggi a fare alla biosfera, al clima, all'intero funzionamento della natura terrestre, avrà delle conseguenze molto gravi per l'umanità, se non arrivare fino a quello che ha una sua verosimiglianza, ma potrebbe essere veramente troppo dire l'estinzione della specie, ma comunque una gran bella batosta sulla schiena ce la prendiamo tutti, 7 miliardi e mezzo oggi, 9 miliardi e 8 è il numero degli umani atteso al 2050. Quindi in questo caso la scommessa ha un valore ancora più elevato, perché riguarda la possibilità di trovare delle condizioni opportune per sopravvivere su questo pianeta. E l'altro elemento è chiaramente come oggi svegliarsi un po' prima della catastrofe e prendere e fare delle scelte, se non giuste, che parola grossa, diciamo quelle che minimizzano il rischio che, grazie oggi a un po' di conoscenza scientifica in più rispetto al passato, oggi possiamo vedere davanti a noi all'orizzonte. Mi fermo un attimo qui per chiedere a Beppe se condivide la mia lettura di Winston Churchill o è una cazzata.
No, non è affatto una cazzata. Il problema è proprio quello di osservare la situazione di quegli anni. Cioè, io sono convinto che gli altri non è che non vedessero, non volevano vedere, no? Quindi è sempre, io credo che in un certo senso il mio invito a non individuare andamenti nella storia del passato, riguardi la necessità di approfondire molto i contesti specifici, no? Perché faccio due nomi che Luca conosce benissimo. Uno più noto perché molti suoi libri sono stati tradotti in Italia, che sono Jared Diamond, un grande esperto, autore di Guerra, Acciaio e Malattie, un esperto di catastrofi, insomma. Ecco, Jared Diamond si muove con grande correttezza, mentre un suo collega, che si chiama Peter Tarkin, che cosa ha fatto? Ha cominciato, fondando una rivista proprio di climatologia, ha cominciato a dire: la storia deve servire, la storia ha dei grandi andamenti. Sembrava, in realtà alcuni suoi scritti sembrano Giambattista Vico, cioè i corsi e i ricorsi della storia. Il risultato è disastroso, che partendo da una molla giusta, che è quella di dire: beh, vediamo com'è andato il passato, eccetera, per evitare rischi del futuro, ha finito per diventare quello che noi consideriamo una specie di pazzo, perché ormai lui si occupa di imperi che vanno in crisi, imperi che rinascono, civiltà che, in modo molto qualitativamente molto diverso da quello di Diamond, cioè sempre pensando al lunghissimo periodo, mentre se, in questo senso è vero, delle esperienze, se valutate bene in un contesto di un gruppo di anni di cui analizzi tutti i protagonisti, che è quello dell'esempio che hai fatto tu su Churchill un momento fa, beh, un'utilità in qualche modo ce l'ha, però diciamo che ci può arrivare anche il non storico, mentre lo storico deve essere un po' lo specialista del periodo. Dopodiché dichiaro la mia simpatia per Churchill per due ragioni. Primo, perché una volta a un funerale gli hanno chiesto a che cosa doveva la sua straordinaria forma fisica, e lui diceva: all'attività fisica mai fatta. Quindi questa è la prima ragione. La seconda è che era un battutaro, la cosa è abbastanza nota, un battutaro inguaribile, per cui una volta c'era il suo ambasciatore che stava urlando al telefono, no, era un ministro del suo governo, stava urlando al telefono perché stava parlando col Giappone, e Churchill disse: dite al tale, non ricordo, scusate, il cognome del ministro, dite al tale che hanno inventato il telefono.
Bene, grazie. Beh, continuerò allora a fare uso di questa metafora, perché poi ovviamente mi fermo lì, ma con Beppe tra l'altro abbiamo condiviso anche molta ricerca, perché la storia, in questo caso per il mio mestiere, per il clima, a livello di dati, lasciando perdere quindi troppe interpretazioni, ma limitandoci alla raccolta dei dati, costituisce un serbatoio fondamentale di conoscenza ancora da esplorare per la storia del clima. Banalmente sapere alluvioni, siccità, grandinate, nevicate, valanghe, che hanno lasciato una traccia in archivi, in opere, in tanti, insomma, luoghi dove ancora li dobbiamo cercare, e che permettono a noi che studiamo il clima semplicemente di fare delle statistiche di frequenza di fenomeni che poi sono anche utili per la pianificazione urbanistica e tutto quello che ruota attorno alla conoscenza della geografia e del territorio. Non so se Marco vuole dire invece qualcosa a proposito di questa percezione della catastrofe tardiva, sempre come molla dell'uomo che prima deve avere la bastonata sulla schiena e poi finalmente allora agisce.
Ma in genere difficilmente, almeno soprattutto forse in un'epoca moderna, si è lavorato sulla prevenzione, posso dire dal dopo l'epoca industriale, ecco, perché forse prima, anche perché c'è un rapporto tra il genere umano e il territorio che era comunque a favore del territorio, per quanti danni si potessero fare non se ne facevano mai abbastanza, e soprattutto c'era anche una concezione, che c'è ancora anche da altre parti del mondo, della terra, del paesaggio, che non era di tipo utilitaristico o proprietaristico, no? C'è un proverbio anche famoso, Masai, che secondo me è molto bello e spiega abbastanza bene, quando dice: la terra su cui viviamo non ci è stata data dai nostri antenati, ma data in prestito dai nostri figli. che capovolge totalmente la visione, non l'abbiamo ereditata, ma dobbiamo lasciarla per chi viene dopo. Ecco, c'è una concezione, pensiamo anche a quella dei nativi americani, ecco, che non riuscirono neanche a capire come si potesse monetizzare la terra. Quindi molto di questa idea poi nasce da un processo di tipo culturale e politico che porta a una diversa lettura della terra, ma questo gioco non voglio giocare in casa di me, perché quello è il suo terreno.
No, ma intanto la cosa interessante è che, vedete, a me piace dialogare su piani diversi con esperti di altre discipline, proprio perché oggi la grande sfida che abbiamo davanti, che proprio nasce dall'industrializzazione, nasce dal fatto che oggi l'uomo ha a disposizione delle enormi forze anche a livello personale, cioè fino a 150 anni fa un essere umano era 100 watt di potenza disponibile, poteva agitare un pugnale, un bastone, poteva strangolare qualcuno, ma più di tanto al massimo poteva godere di un cavallo che gli dava 750 watt. Il coglione che ha ammazzato i motociclisti a Condove qui era un coglione con un pedale che azionava un motore da 100 kW, capisci? Quindi questo non lo poteva fare nessuno prima della rivoluzione industriale. Anche il più possente imperatore, tiranno, aveva pur sempre al limite a disposizione un esercito fatto di mani, di piedi, di armi da 100 watt singole. Quindi sicuramente è cambiato qualcosa, ed ecco perché abbiamo bisogno della storia, dell'antropologia, dei colleghi sociologi, degli psicologi sociali, dei filosofi. Abbiamo bisogno di mettere insieme tutta la nostra conoscenza per vincere questa nuova sfida che altrimenti rischia di lasciarci sconfitti. Beppe, così concludi il pensiero?
Sì, nel senso che io aggiungerei all'elenco che hai detto tu un economista, che è quello che manca a questo tavolo, perché delle cose che ha detto Marco, ahimè, prima, una si presta a un supplemento di osservazione, cioè se ci fosse un economista a questo tavolo direbbe, le spese di prevenzione, chi è in grado di fare gli investimenti le fa malvolentieri, perché sono delle spese che, questo è una cosa risaputa, però è opportuno dirla in questa sede perché è importante, cioè è molto difficile chiedere le spese di prevenzione perché non hanno un ritorno su tempi brevi. Bisognerebbe che la Repubblica dei filosofi o simili che tu auspichi convincesse dell'utilità sul lungo periodo, solo che il lungo periodo in linea di massima agli investitori non interessa affatto, proprio perché i tempi, una delle conseguenze di ciò che dicevi tu Luca, è proprio che la concezione del futuro è molto cambiata dal punto di vista economico, si pensa in tempi brevissimi e non in tempi molto lunghi. Ecco che questa è una cosa, una battaglia culturale proprio, che sta a noi fare, perché di solito la critica che ci viene fatta è che noi non ragioniamo in tempi lunghi, e invece è esattamente il contrario, è proprio perché si ragiona in tempi lunghi che certe opere sono inutili. Se si ragionasse in tempi lunghi, quasi tutte le spese di manutenzione del territorio sarebbero degli investimenti molto più opportuni e addirittura redditizi che non quelli che servono all'investitore immediato o anche al malaffare. L'osservazione che volevo fare a proposito di ciò che Marco Aima ha detto prima, in realtà però teniamo conto che ci sono culture molto diverse. Mi rendo conto che come storico dell'Europa metto un po' l'Europa al centro del mondo, e forse non è giustamente la vostra abitudine, fate benissimo, però nella tradizione europea ci sono proprio due tradizioni culturali contrapposte, ma durissimamente contrapposte. Ai romani quello che abbiamo sotto i piedi qui faceva schifo, cioè i romani volevano lastricare tutto, avessero potuto asfaltavano, cioè la cultura germanica. Una delle cose più traumatiche dell'incontro latino-germanico è stato l'incontro fra due culture, una delle quali aveva il mito dei boschi, della natura, e questi sono i cosiddetti barbari, anzi oggi è ritenuto culto, come spiego anche qui, oggi è politicamente corretto dire barbari. Perché non si suggerisce un'identità etnica germanica che in realtà non c'era. Però Questi qua, giudicati con le nostre categorie di oggi, ma ci sembrano molto meglio di questi romani lastricatori, ma non lastricatori solo di strade. Allora, tutto ciò che non era città faceva schifo, e proprio lo si vede nei testi di personaggi letterati famosissimi. E quindi sono proprio due mentalità, ecco, le mentalità tendono ad avere una lunga durata molto più forte di molte delle cose di cui stiamo parlando qui.
Grazie Beppe, allora mi hai lanciato così un po' anche a questo punto due parole sul contenuto del libro. Beh, intanto la relazione a questo punto nasce con il territorio. Combattiamo contro un'idea distorta di progresso attraverso la grande opera che giudichiamo ormai in fondo perfino obsoleta, ma ecco una proposta alternativa. Attraverso questa esperienza che io racconto nel libro, che è un'esperienza personale, diretta, quella di coltivare un orto non neanche troppo piccolo, un orto che nutre una famiglia, c'è anche una visione per i luoghi di montagna che oggi definiamo marginali e che invece potrebbero offrire enormi prospettive anche occupazionali di qualità della vita e di qualità del cibo, per rivitalizzare alcuni luoghi che sono stati abbandonati e per fare un'agricoltura ovviamente a piccola scala. Non stiamo parlando di un'agricoltura industriale di produzione, ma è quella che in fondo invochiamo anche per riconquistare una certa sanità di vita nostra e un certo equilibrio del territorio, della biosfera. È notizia di pochi giorni fa che insomma con i nuovi regolamenti di scambio merci indotti dal trattato americano, il TTP, oggi diventa possibile commerciare cibo fatto con tutte le tecnologie possibili delle quali non sia dimostrata la nocività. Una di queste, per esempio, è che tutta la carne, soprattutto quella dei polli allevate in condizioni da lager e che presenta in qualche caso la possibilità di avere dei germi patogeni, il germe patogeno è normato, nessuno nel mondo in base alle normative attuali può mettere in commercio del materiale infetto. Allora come si fa? Si tuffa tutto in una soluzione di cloro, di candeggina in sostanza, in modo da essere sicuri che la carne sia sterile, per cui io dal punto di vista normativo non ti ho dato un cibo malsano, ma ti ho dato qualcosa che soltanto a pensarci è ributtante, di mangiare la coscia di pollo che è stata intinta prima nella candeggina per renderla sterile dal punto di vista microbiologico. E siccome tra l'altro questo potrebbe generare in futuro una ricaduta di composti anche tossici, vedo il mio amico veterinario qui che se serve può intervenire per dirci qualcosa. Il cloro non è un elemento chimico che faccia bene. Come stermina i patogeni, qualche residuo anche a noi può dare fastidio. E allora, finché non sarà dimostrato, il commercio internazionale permetterà questo e mille altre nefandezze solo per minimizzare le spese e massimizzare i redditi di qualcuno. Allora io con l'orto dico, dove possiamo riconquistiamoci questo piccolo spazio di controllo individuale, quella che il mio amico Petrini chiama la sovranità alimentare. E certo non potremo fare tutto, però in un orto direi più della metà di ciò che ci serve per vivere in un anno si può coltivare, ovviamente insegno a non usare chimica di sintesi se non in quantità modestissima e solo per certe situazioni particolarmente drammatiche, cioè per qualche invasione di patogeno che qualche volta capita. Insegno come si rispetta il suolo, scardino anch'io qualche luogo comune, per esempio quello che il suolo debba essere lavorato. Ecco, l'avanguardia oggi dell'agricoltura di conservazione, dell'agricoltura sostenibile, e non lavorare più il suolo. L'aratura basta, motozappa via, vanga non serve più. Si piantano le nostre piantine o si seminano i nostri semi su suolo sostanzialmente come quel prato là, togliendo semplicemente il primo strato di erbe spontanee che vogliamo togliere di mezzo per garantire vita alle nostre specie che vogliamo coltivare, ma lasciando il suolo più indisturbato possibile perché è il capitale più importante che abbiamo. E poi un po' di cosette, l'ultima cosa che vi cito perché ha a che fare con l'antropologia, così magari mi dici qualcosa tu, dico anche: non guardate più la luna, guardate le previsioni del tempo, che è meglio. Quella è roba antica che oggi non ha più senso.
No, aggiungo solo una cosa, insomma, mentre parlavi di questo, che non è mia. Mi raccontava Gian Piero Dalla Zuanna, che è un demografo, e sta molto lavorando lui su ciò che non risulta nel PIL, cioè il lavoro non retribuito. Non c'è tanto, ma lo dico, è stato fatto una serie di studi internazionali. Se venisse quantificato, per esempio, il lavoro delle casalinghe, dei nonni e queste cose, bene, il PIL degli Stati Uniti salirebbe dell'11%, quello dell'Italia del 63%. Ecco, quindi è questo quando si... Esatto. Economici che non risultano, quindi economicamente un orto, gli orti di tanti sulla nostra economia non risultano nel bilancio, ma di fatto garantiscono una sussistenza, una qualità migliore di cibo, e anche dal punto di vista economico sono redditizi.
Mi ricordavi poi, giusto perché c'è il sottotitolo, un'agroecologia per salvare clima e cavoli, cioè il bilancio energetico a questo punto. Oltre al fatto di mangiare del cibo sano per la nostra salute, c'è l'aspetto ambientale. Con un orto si produce meno emissione di gas a effetto serra perché non usiamo energia fossile, perché consumiamo a metri zero, perché non c'è trasporto, perché non ci sono rifiuti, non c'è imballaggio, e perché c'è il riciclo diretto dei rifiuti, almeno quelli organici, in quanto nell'orto possiamo chiudere il ciclo e anche imparare come funziona la natura. Cioè nell'orto io non vorrei che fosse soltanto un qualcosa da pensionati, vorrei che fosse qualcosa da giovanissimi, da addirittura da bambini, perché imparare a gestire bene un orto è veramente una scuola per comprendere il funzionamento della biosfera. Io la chiamo con questo termine più adatto ai tempi, natura più un termine così letterario, ma quello che vogliamo capire è come funziona la complessa rete della vita, e nell'orto lo possiamo fare. L'orto è un'interfaccia, il titolo dice il mio orto tra cielo e terra, perché l'orto è quel sottilissimo strato di suolo, terra, nell'interfaccia con l'atmosfera, il cielo, e dove noi ci inseriamo come specie umana, cercando se possibile di avere il nostro tornaconto, perché vogliamo mangiare, ma facendo il minor danno possibile, lasciando le minori tracce possibili. Da questo punto di vista il buco nella montagna è esattamente il contrario: lascia una traccia indelebile per migliaia, decine di migliaia di anni, e quindi è qualcosa di fortemente irreversibile. Un buon orto condotto così è qualcosa che poi, quando smetti di fare, non ti accorgi nemmeno che c'è stato, ecco. Può ricrescere un selvatico volendo, e non abbiamo fatto nessun danno permanente ai figli che dovranno recepire quello che noi lasciamo.
Va bene, è comodo coordinare una discussione tra la personalità così. Se ci sono delle domande. Sottolineo domande e non conferenze.
Allora vado a casa, mi dispiace, Mercallo lo stimo molto perché almeno ha preso una posizione netta con noi, e ne paga anche un po' le conseguenze, quindi gli voglio bene dell'anima, anche se ha fatto, perché nel movimento generalmente non facciamo tante domande, facciamo alla fine sempre conferenze, perché sono talmente lunghe queste domande, perché soprattutto quando abbiamo personaggi come voi a disposizione cerchiamo di sfruttarli tutto lì. Comunque la domanda è questa: lei, signor signor Marco Alma, che è molto stimato da tanti di nostri notabili, non è che così che la penso, non è che io ho letto una cosa che mi ha dato un po' così da pensare, che ha una domanda, adesso se la trovo, se il movimento, nel movimento è composto da diverse anime. La domanda è, infatti ci sono giornalisti e politici costretti a girare con la scorta per venire in Val di Susa, che se lei ha seguito a Val di Susa è un falso grande, perché i politici scortati vanno scortati in tutta Italia. Sì, ha detto, ma lei invece cosa risponde? Quando dice così, dice il movimento è composto da diverse anime, purtroppo c'è anche quella minoranza violenta. Mi fermo lì e dico un attimo di cosa io sono io, e poi tanto vi faccio l'elenco dei nomi anche. Allora, io sono fino agli anni, cioè fin quando avevo 7-8 anni fa, fino a 7-8 anni fa, quindi avevo 61 anni, ero un ferroviere di grande doganale, eccellente, mai preso una multa di sosta, nulla. Poi sono decaduto dal momento che alla Repubblica Maddalena, quando sono stato gasato in modo terribile, per un modo di, mi è sembrato di poter sfuggire e salvarmi, è stato quello di prendere una pietra e lanciarlo contro chi ci aveva circondato e gasate completamente. Comunque poi dopo di quello ho avuto diverse denunce, di cui uno con ho fatto azione esecutiva di un medesimo disegno criminoso in concorso con altri al fine di attentare alla sicurezza della pubblica, della forza pubblica e dei lavoratori. Quel giorno avevamo acceso delle torce, quelle lì che facciamo la fiaccolata, delle fontanelle e due fumogeni. Eravamo 9 persone, la cui età, la più giovane ero io che avevo 67 anni, il più anziano aveva 78 anni. Poi, adesso vado avanti, ho fatto anche, sono minaccia grave per l'ordine pubblico, ho condotto alla distruzione con mezzi incendiari di un furgone di una polizia, ho fatto occupazione illegale di linee autostradali e ferroviarie, ho tagliato reti e quindi con recidivo, ho fatto resistenza e devastazione. Nella realtà penso che dopo tutto questo, ma c'ho altro, secondo voi mi sono meritato di far parte di quella minoranza violenta? Assieme a me, che è la minoranza violenta, c'è Nicoletta Dosio, c'è Marisa Meyer, c'è Guido Fissore, c'è Mario Barbieri, e se vuole Fulvio Tapparo, Luciano, Tommaso, siamo quelli più denunciati, forse lei non ha capito, è la massa proprio della popolazione valsusina, soprattutto anziani, forse lei è fuori di testa, scusi no, è fuori lì, volevo dire fuori traccia, no scusa, mi scuso, sai, poi lei mi parla che le dice anche è ambigua questa situazione, sì, perché il movimento non ha mai voluto mettere da parte. Io voglio vedere il movimento che mette da parte noi, ci mettiamo da parte da sole, perché le azioni fatte da dopo la Maddalena sono solo ed esclusivamente quelle che gli organi di informazione e la polizia ritiene che sono illegali, perché andiamo di notte, andiamo di lì, e da loro perché di notte? Perché così le forze illegali ci possono sparare addosso ad Altezzaduomo i gas lacrimogeni, ci possono lanciare le pietre come l'ultima volta sulle nostre teste perché stanno in alto adesso, possono fare tutto quello che a noi viene accusato. L'unico lancio di pietre in questo valle è stato il giorno 27 e 3 di luglio, dove di conseguenza di un atto di forza e di un sopruso che noi ritenevamo essere subito. Dopo di quello non c'è mai stato, se non tra virgolette, le esternazioni di giornalisti e politici dicendo il falso. Lei probabilmente non ha parlato con alcuni nostri valsusini, e nel suo libro io lo trovo molto dannoso, più di Numa, che è il giornalista che noi in realtà abbiamo cercato di non farlo venire, solo lì poi perché mentre il nome si sa è così, lei è amico perché parla molto bene, è bellissimo quel libro, parla molto bene la Val di Susa, ma ammettendo che ci sono questa minoranza, che una minoranza si sta allontanando perché sanno che ci sono atti violenti, quella minoranza che si è allontanata perché ha creduto in quello che lei ha scritto, che c'è gente violenta, ecco perché si stanno allontanando senza aver mai partecipato a vedere cosa significa la violenza che noi subiamo. E sappi che il grosso, veramente, chi sta lottando a 25 anni, che crede, che ci sta rimettendo la pelle, sono tanti giovani e tanti valsusini. Io sono valsusino perché sono da 46 anni, ho sposato mia moglie che è valsusina, nipote di un partigiano, ho fatto esposto al consiglio della magistratura quando la presidente della nostra ANPI di Bussoleno chiamò qualcosa per aver detto a un poliziotto che l'ha fermato, che gli aveva detto ci voleva lui, gli ha detto sei un fascista, lei è stata costretta a domiciliare, perquisizione corporali, perquisizione a casa, a lei che era convivente, ad obbligo di firma. Questi sono i violenti che vogliono toccare. Se lei pensa di poter alimentare, perché questa domanda dall'inizio l'hanno sempre fatta a chiunque di noi, qualunque giornalista, prima cosa che chiede, ma voi vi separate dalla violenza? E chi sono i violenti se sono già io? Come faccio a separarmi?
Ci sono altre domande, altre questioni?
Vabbè, allora, no, io non volevo cadere perché mi sembrava che la discussione fosse un po' più ampia. Comunque, visto che sono accusato, vorrei dire, quanti hanno letto il libro? Mi dicono dove nel libro si trova una accusa. Si parla apposta di resistenza, si parla del diritto alla resistenza sancita anche dalla Costituzione. Il libro è tutto da questa parte. Quell'intervista è stata un'intervista che fin dall'inizio era di attacco feroce. Nell'intervista io ho anche detto che le violenze ci sono state più dalla parte dello Stato che non dalla parte. Poi che i giornalisti mettano le parti che vogliono nell'intervista, questo è un altro discorso, non sono responsabile. Devo vigilare. Quando uno fa un'intervista per telefono, poi non può sapere il giornalista. Ma infatti è l'unica che mi hanno fatto, devo dire la verità. Non me l'hai chiesto molto.
Va bene, ha risposto, chiudiamo questa sezione, se andiamo avanti, se ci sono delle domande sui libri, su quello che hanno detto gli ospiti.
Volete aggiungere qualcosa?
Visto che siamo in un campeggio, vi aggiungo le previsioni del tempo, se no. Domani pomeriggio temporali. Domani pomeriggio, in generale domani e domenica c'è un rischio di passaggio di temporali. Non è detto che capiti qui, come tutti i temporali lo sapete, passano, però domani una giornata un pochino più turbolenta. Il vento c'è stato fino a ieri, ne abbiamo già avuto abbastanza. E invece da lunedì grande altra ondata di caldo. Quindi da lunedì fino a gran parte della settimana nuova ondata africana. Avremo di nuovo temperature sui 38-39 gradi in pianura e qui comunque saremo 35 gradi, quindi chi resta anche per la prossima settimana qua almeno sopporterà meglio la calura rispetto alla pianura.
Se nessuno vuole aggiungere niente, per chi vuole, da Rita e da Martina ci sono i libri che abbiamo presentato più altri.